Ma vediamo la risposta di Cleomene ad Aristagora. Una risposta molto più stringata, vedremo, riportata anch'essa in forma diretta da Erodoto. Tale fu il discorso di Aristagora e Cleomene così replicò. Straniero di Mileto, traduce Bevilacqua, potrebbe essere anche ospite di Mileto, questo Oxeine Milesie. Rimando la mia risposta di 2 giorni. Una risposta, come vedete, molto laconica, molto stringata, laconica, eh? Come era d'uso degli spartani parlare. Non prende posizione Cleomene, ha ascoltato attentamente, ovviamente, quello che Aristagora ha detto, però prende 2 giorni. Questo è un aspetto molto interessante. Non dice di no ad Aristagora. Intende pensarci, intende rifletterci. E perché prende 2 giorni? Perché evidentemente vuole riferire quanto privatamente Aristagora gli ha detto ai restanti rappresentanti della città di Sparta. Cleomene, infatti, era di Sparta, Giade, attenzione, però ci sono figure molto autorevoli all'interno della città di Sparta. A parte il casato degli Euripontidi, l'altro re, c'è di fatto anche il consiglio della Gerusia, di cui i re sono parte, ci sono anche gli efori spartani, insomma. C'è anche un'assemblea di Sparta che dovrebbe essere consultata. Cleomene, se bisogna prendere una decisione, deve prima di tutto consultare l'elite politica della città. Procediamo col racconto di Erodoto, siamo al capitolo 50. Per il momento non andarono oltre. Quando poi venne il giorno stabilito per la risposta e si incontrarono nel luogo convenuto, Cleomene domandò ad Aristagora quanti giorni di cammino vi fossero dal mare della Ionia fino alla dimora del re. Attenzione, bisogna riflettere su questa frase pur breve di Erodoto. Che significato ha la domanda ad Aristagora da parte di Cleomene? Significa che Sparta è intenzionata a trattare con Aristagora? Significa che Sparta è intenzionata a considerare non soltanto la possibilità di assistere gli Ioni nella rivolta contro la Persia, ma addirittura la possibilità di rovesciare l'impero persiano, di raggiungere Susa con le proprie milizie e di conquistare la città che è capitale dell'impero persiano, rovesciando Dario I. Tutto questo potrebbe stupirci. Nel nostro immaginario, conoscendo poi anche gli sviluppi della storia del V secolo a.C., gli spartani sono restii a muoversi dal Peloponneso, spostarsi lontano dalle proprie sedi. Invece gli Spartani in questo tempo, siamo ancora nel 499 a.C., all'inizio della rivolta ionica, sembrerebbero disposti con Cleomene I a muoversi a distanza. Cleomene Vediamo come si sviluppa la vicenda, procedendo nella lettura del testo erodoteo. Aristagora, che in tutto il resto era abilissimo e capace di ingannare l'altro assai bene, notate il rilievo di Erodoto, ancora riprova del giudizio molto negativo di Erodoto nei riguardi di Aristagora, a quel punto commise un errore. Ecco che Aristagora commise un passo falso. Aristagora era lì lì per convincere Cleomene I, gli Spartani, per coinvolgerli nel piano di rivolta, ma ecco che cosa accadde. In effetti non avrebbe dovuto dire la verità, Aristagora. In quella circostanza, se davvero voleva trascinare i nasi agli spartiati, invece dichiarò che il viaggio verso l'interno, cioè il viaggio dalla costa micrasiatica alla città di Susa, capitale dell'impero persiano, richiedeva 3 mesi. Evidentemente un tempo molto lungo. Cleomene allora, troncando il discorso che Aristagora si accingeva a fare sull'itinerario, esclamò: Straniero di Mileto, allontanati da Sparta prima del tramonto del sole. Non fai certo un discorso gradito agli spartani, tu che vuoi condurli a 3 mesi di marcia lontano dal mare. E dunque si rompono bruscamente, improvvisamente le trattative. Aristagora, ribadisco, era lì lì per convincere Cleomene I e gli spartani ad appoggiare la rivolta degli Ioni. E gli Spartani erano lì lì per accettare l'idea di muovere contro la Persia, rovesciando l'intero impero persiano. Ma la distanza effettiva, riportata in maniera veridica da Aristagora a Cleomene, la distanza effettiva in termini di tempo dalla costa micrasiatica, tra la costa micrasiatica e la città di Susa, induce chiaramente Cleomene a rompere bruscamente le trattative. Si tratterebbe di una marcia troppo lunga nell'entroterra asiatico. Una marcia eccessiva che Sparta, evidentemente, dal punto di vista di Cleomene, non può permettersi. Notate bene, ribadisco, Sparta in ogni caso aveva considerato come realistica inizialmente, non conoscendo bene la situazione certamente, in ogni caso inizialmente aveva considerato realistica la possibilità di muovere in Asia contro la Persia. Detto ciò, Cleomene se ne andò a casa. Attenzione perché Aristagora ha intenzionato a tutti i costi raggiungere il suo scopo. Ricordatevi, Aristagora deve difendere se stesso. E quindi ha bisogno di trovare dei validi alleati per gli Ionici a rivolta. Aristagora, preso un ramoscello di olivo, si recò all'abitazione di Cleomene. Generalmente prendere il ramoscello di olivo è il supplice. Aristagora, come vedete, non demorde. Insiste. Vi entrò, cioè entrò nella casa di Cleomene, come supplice, appunto, precise Erodoto, e pregò Cleomene di mandare via la bambina e di ascoltarlo. In effetti, vicino a Cleomene c'era la figlia, che si chiamava Gorgò. Era la sua unica figlia, aveva 8-9 anni. C'è una figura femminile, una bambina. Tra l'altro una bambina illustre, perché sarebbe diventata poi la moglie di Leonida, il re Agiade di Sparta, che perse la vita con i famosi 300, no? Nella battaglia delle Termopili del 480 a.C., Vediamo comunque come si sviluppa il racconto di Erodoto. Cleomene lo invitò a dire quello che voleva senza aver riguardo per la presenza della bambina. Quindi Cleomene, forse anche sensibile al fatto che Aristagora si sia presentato come supplice con ramoscello di olivo, gli concede ancora di parlare. Aristagora allora cominciò col promettergli 10 talenti se avesse fatto ciò che gli chiedeva. Ecco, Aristagora, che era ad un passo dall'ottenere l'appoggio di Sparta, dal convincere Cleomene I a muovere in guerra contro i persiani sulla costa micrasiatica, ecco che ricorre, come extrema ratio, all'arma della corruzione. Promette 10 talenti, che è una cifra ingente. Cleomene rifiutò, e Aristagora continuò a offrire cifre sempre più alte, fino a proporre 50 talenti, una cifra straordinaria. Al che la bimba gridò: «Padre, lo straniero ti corromperà se non te ne vai da qui!» Cleomene, orgoglioso dell'ammonimento di sua figlia, si ritirò in un'altra stanza. Aristagora abbandonò definitivamente Sparta e non ebbe più modo di fornire ulteriori informazioni sulla strada che dal mare conduce al re.
L'operazione di Aristagora fallisce, e questo semplicemente perché la piccola Gorgò dice al padre di smettere di ascoltare Aristagora, la cui insistenza potrebbe avere un esito nefasto, la corruzione. «Di afzerei», dice Gorgò. Che cos'è in effetti questa corruzione di Afzorà di cui Gorgò parla? La corruzione non è semplicemente quello che è per noi, accettare denaro da altri, qualcosa di inaccettabile sul versante meramente morale. Per gli spartani è accettare qualcosa che l'ethos spartano ideologicamente rinnega e rifiuta, perché considera non soltanto deteriore, ma addirittura distruttivo della stessa identità politica spartana. Diafzorà, infatti, non significa solo corruzione, ma anche distruzione. Vedete, nella prospettiva degli spartani, ideologicamente, moralità e politica sono tutt'uno. Non c'è distanza, c'è semmai identità. Quindi Cleomene, che tra l'altro è re di Sparta, dunque non un cittadino qualunque, in quanto tale tenuto ad essere un modello, Cleomene appunto, accettando il denaro di Aristagora, lasciandosi cioè corrompere, rinnegherebbe la sua stessa identità di spartano, rinnegherebbe se stesso in quanto cittadino e quindi la propria identità spartana. E questo significherebbe la morte dei valori spartani. La morte di Sparta stessa. Ecco il perché dell'orgoglio di Cleomene per le parole tutt'altro che ingenue, vediamo, ma estremamente educate, di valore, di Gorgò, e il rifiuto della proposta di Aristagora. Chissà, forse se Gorgò non fosse stata presente al colloquio di Aristagora e Cleomene, Cleomene avrebbe finito per lasciarsi corrompere. Aristagora fallisce nel suo intento, per pochissimo.
Erodoto a questo punto, dal capitolo 52 al capitolo 54, descrive nei dettagli l'itinerario, la strada cioè, che dalla costa micrasiatica porta alla città di Susa, quell'itinerario che Aristagora non ha avuto il tempo di descrivere a Cleomene I. Dopodiché, siamo al capitolo 55, dichiara Erodoto: cacciato via da Sparta, Aristagora si recò ad Atene, che si era liberata dalla tirannide nel modo seguente. Aristagora, insomma, fallita la missione a Sparta, si rivolge a un'altra città, un'alternativa a Sparta, e questa città per l'appunto Atene. E proprio su Atene Erodoto sviluppa, a partire dal capitolo 55 fino al capitolo 96, un excursus nel quale rivela o rappresenta, per meglio dire, nei dettagli, avvenimenti capitati prima del 500 a.C. Quali sono questi avvenimenti? L'abbattimento della tirannide di Ippia, figlio di Pisistrato, da parte degli Atenesi, aiutati proprio da Cleomene I di Sparta nel 510 a.C., e poi la riforma di Clistene e la nascita della democrazia ateniese nel 508-507 a.C. E poi dei tentativi vani da parte degli Spartani, proprio loro, i liberatori del 510, di assicurarsi negli anni successivi il controllo di Atene. Sembrerebbe che questi Ateniesi, liberi dai tiranni, siano divenuti molto potenti. E in effetti Erodoto parla di un'auxesis di Atene dopo il 510 a.C., di una crescita in potenza di Atene. E già qui troviamo qualche accenno all'idea di un dualismo Atene-Sparta, in fin dei conti, nel testo erodoteo. In ogni caso, il fatto che Atene stia vivendo intorno al 500-499 a.C., cioè all'inizio del tempo della rivolta ionica, un momento di crescita, spiega anche perché Aristagora, che ha fallito nel tentativo di coinvolgere Cleomene I e Sparta nella ribellione, nelle operazioni contro la Persia, decida di rivolgersi ad Atene.